Allora, per riprendere il filo conduttore, leggerò le ultime righe della settimana scorsa, che parlavamo dei piaceri, vi ricordate, trasformare i piaceri di questo mondo in piaceri per Hashem. L'ultima riga diceva così: eppure ogni volta possiamo meritare invece i piaceri di Hashem, ogni volta che rinunciamo a un piacere di questo mondo, e liberiamo il nostro cuore per le mitzvot spirituali, il cuore esce dal proprio nascondiglio e diviene sempre più capace di provare piaceri veri elevati. Perciò, per arrivare a avere piacere di Hashem, piacere delle mitzvot, della Torah, dobbiamo sapere ridurre i piaceri del corpo, diciamo, non per forza quelli vietati non se ne parla, ovvio, ma anche i piaceri permessi, piaceri di gola e le altre cose che una persona può avere, anche lì, tra l'altro anche stasera ne parleremo, non tutto quello che è kasher devi mangiarlo, non tutto quello che è permesso devi fare. Perciò, quando una persona cerca di spostare, diciamo così, deviare i piaceri del corpo verso i piaceri di Hashem, allora ti rende una persona più elevata. Questo è ciò che Rabbeinu scrisse a proposito del verso: il mio cuore è affranto dentro di me. Questo si riferisce al lato sinistro del cuore, dove si trova il sangue dei piaceri e della lussuria di questo mondo. Quando diviene vuoto, privo di questi piaceri, allora è libero di ricevere la luce di Hashem. Quando noi svuotiamo, diciamo, la parte dei piaceri, allora, come Rota ci insegna sempre, svuoti un posto per poter riempire di qualcosa di nuovo. Allora, al posto di avere piaceri fisici, puoi avere piaceri di Hashem. E questa era settimana scorsa. Andiamo avanti. Stasera dice rettificare l'amore caduto mangiando bene, mangiando giusto. Adesso spiega. Quando meritiamo di ricevere la luce di Hashem nascosta nel cibo, vedete, ogni cosa che c'è nel mondo, alla fin fine, tutto quello che Hashem ha creato, c'è un modo di arrivare a servire Hashem. Perciò anche nel cibo, anche nelle vacanze, anche nel riposo. Perciò non è che io mangio solo perché ho fame, non è che io vado in vacanza solo perché, no, ogni cosa che io faccio devo trovare il modo di come servire Hashem. Questo è un modo di servire Hashem. E adesso spieghiamo. Quando meritiamo di ricevere la luce di Hashem nascosta nel cibo, piuttosto che fermarci al semplice piacere di mangiare un cibo gustoso, siamo in grado di rettificare il tratto dell'amore attraverso l'atto di mangiare bene. Mangiare bene non vuol dire mangiare bene, nel senso faccio una bella mangiata. Mangiare bene vuol dire mangiare in modo corretto, diciamo così, in modo spirituale. Per fare questo abbiamo bisogno di portare Hashem nel nostro mangiare. Ma come? Prima di tutto dobbiamo mangiare solo cibo kasher, ovvio. Non puoi pretendere di essere un veicolo, di servire Hashem tramite il cibo, se il cibo non è kasher, ovvio. Ma anche se vuoi servire Hashem senza il cibo e servire Hashem in generale, ovviamente non puoi mangiare cibi non kasher. Allora, parentesi, visto che ci ascoltano anche non ebrei in differita su YouTube e così via, ovviamente il non ebreo può mangiare non kasher perché lui non ha il divieto. A un ebreo, quando lui mangia non kasher, per lui essendo una cosa proibita, è un inciampo, è un freno a poter servire Hashem. Il non ebreo, il gentile, che non ha le regole del kasher, non ha nessun divieto, che sia chiaro, che non è che tutti dicono, ah, allora, no, i non ebrei possono benissimo mangiare tutto quello che gli è permesso. Perciò, prima di tutto dobbiamo mangiare solo kasher, del quale siamo in grado di innalzare alle sue radici spirituali. Allora, in ogni cosa che c'è nel mondo, ma adesso stiamo parlando di cibo, parliamo di cibo. In ogni cibo c'è una scintilla divina. Noi non lo vediamo con gli occhi, ma ogni cosa che esiste, ma anche nel tavolo dove noi ci siamo appoggiati, ci sono delle scintille divine. Cosa sono queste scintille divine? Sono la forza di Hashem che permettono che questo tavolo esista. Non è che il falegname o chi è il carpentiere o quello che è ha preso un pezzo di legno, ha fatto un bel tavolo e ce l'ha venduto ed è lì per sempre. No. Nel tavolo, come nel muro, come nelle finestre, in ogni cosa che ci circonda, c'è una scintilla divina, c'è la presenza di Hashem nel tavolo. Perché se questa scintilla di Hashem non fosse nel tavolo, per esempio, il tavolo non esisterebbe, sparirebbe, non esiste qualcosa che. Perciò tutto quello che noi guardiamoci intorno, tutto quello che abbiamo, esiste non perché qualcuno l'ha creato, perché c'è Hashem dentro a quella cosa lì, altrimenti non potrebbe esistere neanche un attimo, a cominciare dal mondo. Perciò in ogni cosa che noi mangiamo, c'è divinità, c'è una scintilla di Hashem che permette questa cosa di esistere. Allora, quello qua ci dà la lista, dice prova a fare una berachà. Prima di tutto, benedizione sul cibo. Ma che bello è abituarsi a, prima di mangiare, benedire Hashem, ovviamente ogni cosa c'è la sua benedizione, di benedire Hashem, grazie che mi hai dato questo frutto. Bello che te la bore pria, ci vuole 3 secondi, 4 secondi. Perciò, questo, a prescindere da questa cosa che, specifica che stiamo studiando, in generale, noi quando andiamo dal fruttivendolo, paghiamo, diciamo grazie. Poi arriviamo a casa e mangiamo. Scusa un attimo, e Hashem l'ha ringraziato? Se esiste questo frutto nella terra e tu riesci a comprarlo e riesci a mangiarlo, che nessuna di queste tre cose è sottintesa, non è scontato. Il fatto che esiste qualcosa che tu possa mangiare, il fatto che tu possa mangiarlo e non come gente che non può mangiare e deve nutrirsi in altri modi, mai sia. E il fatto che tu ti possa permettere di comprare questo frutto, non sono cose. Sì, per noi, grazie a Dio, sono cose che ogni giorno succede, allora lo diamo per scontato, ma non lo è. E così via. Il fatto che io sono sano, appunto che posso mangiare, che questo mi nutre, non è scontato. Allora, impariamo a ringraziare Hashem. È bellissimo prima di mangiare spendere quei pochi secondi per dire una benedizione per ringraziare Hashem. Perciò qua dice, prima di tutto fai una benedizione. Poi, e questo è un modo di come elevare il cibo, no? Dicendo una benedizione su questo cibo, questa mela non rimane meramente una mela, diventa una mela che le scintille divine che sono dentro questa mela ritornano, le stiamo elevando, tornano ad Hashem. Questo è un modo. Il secondo modo è pensa solo a pensieri santi, come per esempio sto mangiando per te, Hashem, per renderti felice. Oppure mangio solo per avere forza di servirti. Ecco, il mangiare, no? Diciamo prima, non tutto quello che è permesso, non tutto quello che Kasher va mangiato, ok. Cosa vuol dire che devo mangiare per Hashem? Una persona non deve mangiare soltanto perché ha fame. Ok, capisco, ho fame, vado e mangio, ok. Ma dietro al mangiare devo dire, io, quello che si chiama mangiare le Shem Shamayim, il nome di Dio. Cosa vuol dire il nome di Dio? Vuol dire, noi dobbiamo imparare a entrare nell'ordine delle idee che quando io mangio, sì, sono umano e devo mangiare per nutrirmi, però io devo sapere, io sto mangiando perché poi con la forza di questo cibo che io sto mangiando potrò servire meglio Dio, avrò la forza di pregare, di studiare, avrò forza anche di lavorare, perché lavorare è anche una mitzvah, perché quando vado a lavorare poi darò la decima in tzedakah, perciò rientra. Perciò non guardiamo il cibo come, ah, finalmente posso andare a mangiare, a godere del cibo. No, io mangio per essere una persona sana, per avere forza di servire Hashem. Dio mi ha messo in questo mondo, mi ha creato per servirlo. Allora, una delle cose è mangiare, mangiare, mangiare e bere, non ce lo toglie nessuno. Dormire, anche dormire è una mitzvah, perché se io non dormo mi ammalo, se io non dormo sarò debole. Se dormo male, se mangio male, tutte queste cose. Forse non è scritto forse nell'elenco dei peccati, ma mangiare male, bere male, dormire male, fa parte di non curare il proprio corpo. Il nostro corpo non è soltanto per divertimento, il nostro corpo ci è stato dato da Hashem per servirlo. E allora, noi non possiamo trattare male il nostro corpo. Lo dice uno che lo tratta malissimo, però vabbè. Vuol dire, io devo mangiare per essere sano, per essere forte, per servire Hashem. Mi ha dato un compito e devo farlo bene. Perciò non impariamo a mangiare con l'idea che è per servire Dio, non soltanto per avere piacere fisico, piacere di gola. Poi dice, prova a mangiare con moderazione. Anche mangiare tanto o mangiare in modo goffo, in modo brutto, anche non va bene. Perché è come un animale quando mangia, non sta, non usa il galateo, mangia di tutto e mangia male, mangia. Ecco, noi non dobbiamo essere degli animali. Perciò il comportamento, quando tu ti abbuffi, mangi con quasi ferocia, anche non va bene, perché sembri un animale. Allora, tutto
Città.
questo, prego?
Con voracità.
Voracità, mi sfuggiva la parola, grazie. Non va bene, ok, sono affamato, ok, sei affamato, calma. Perché sei immagine di Hashem e non puoi comportarti in un certo modo, devi rispettare l'immagine di Hashem che è sul tuo volto. Un altro punto. Recita di un pensiero di Torah, oppure pensa a un pensiero di Torah. Sto mangiando, posso pensare sto elevando il mio cibo pensando alla Torah, pensando a un qualcosa, a una lezione. E poi ovviamente la benedizione anche dopo il pasto. Perciò già vediamo che mangiare in un modo, invece mangiare secondo il pensiero ebraico, tutta un'altra cosa. Lo ripetiamo velocemente, fa la benedizione prima di mangiare, mangiare per servire meglio Hashem, perché il corpo stia bene, mangiare in modo senza, con moderazione, senza esagerare e senza quella parola che continua a sfuggirmi, e pensare a Torah mentre sto mangiando. Il mangiare in santità principalmente si trova nei pasti quando si celebra le mitzvot, nella seudà, quando è Shabbat, quando è festivo, maggiormente, ma ogni giorno ovviamente. Lì è un momento speciale per poter mangiare con santità. Shabbat, quando mangi, mangi perché è Shabbat, perché è un giorno speciale, allora stai consacrando il giorno di Shabbat con il cibo, che è anche una cosa importante. Mangiamo diverso dagli altri giorni. Mangiamo cibi diversi, è tutto diverso Shabbat, perciò quando Shabbat è una mitzvah proprio mangiare. Allora, in quei momenti, il piacere che si risveglia in una persona è basato sull'amore per Hashem e non per il cibo in sé. Quando arriva Shabbat, festività, Yom Tov, o un raduno di una mitzvah, quello che sia. Perché Shabbat, vedete? Perché Shabbat è permesso mangiare cose piacevoli, anche golose, che magari durante la settimana si sta attenti a non mangiare? Perché Shabbat è un giorno speciale. Shabbat, visto che in sé è un giorno già elevato, allora non ho tutte quelle restrizioni di attenzione, questo no perché gola, questo no perché... No, Shabbat è tutto, essendo che tutto innalzato è tutta una dimensione diversa, allora anche il mangiare è permesso, mangiare magari qualcosa in più, qualcosa di più piacevole. Infatti di Shabbat si mangia diversi piatti, diverse cose, tutte cose prelibate per godere del giorno di Shabbat. Questo è il piacere. Allora, questo dice è basato sull'amore, quello che stai facendo la mitzvah, cioè è basato sull'amore per Hashem. Non devi dire oggi abbiamo mangiato troppo. Abbiamo mangiato troppo perché era Shabbat e perché era per rendere gloria ad Hashem. Questo è il piacere provato dai Kohanim quando consumano il Lechem HaPanim, il pane, parlavamo di un'altra shiur, no? Il pane del Tempio. Quando noi Kohanim mangiavano, avevano un piacere. Ecco, qua viene a paragonare i pasti di Shabbat o le cose festive sono paragonate. Ecco, è un piacere interiore, piacere spirituale, che era l'apice del mangiare in santità all'epoca del santuario. Esso illuminava il cuore di una persona con la luce dell'amore di Hashem, che è la luce del vero desiderio. Ok, andiamo avanti. Tre amori rettificati. Finora, qualcuna domanda? Finora? Ci sono tre amori che sono la radice dell'amore per Hashem. Essi sono l'amore della Torah, l'amore per il prossimo e l'amore per Hashem. Torah, prossimo, Hashem. Uno dei livelli più alti che una persona raggiunge è quando merita di trasformare gli amori di questo mondo e i suoi incanti in amore e desiderio di Hashem. Come dicevamo l'altra volta, sposta le tue passioni fisiche per passione di Hashem, anche qua. Stesso concetto, dice, cerca di trasformare gli amori di questo mondo verso desiderio e amore per Hashem. Ami fortemente un gioiello? Trasferisci questo amore per Hashem. Impara quanto fervore hai, quanto piacere hai in quel gioiello, in quella macchina, in quello che sia. Ecco, impara ad amare Hashem in quel modo lì. Perciò, adesso va a spiegare i tre che abbiamo detto, i tre punti di amore. Primo è amore per la Torah. L'amore per la Torah si rivela quando una persona impara non per pressione esterna, ma per il desiderio di unirsi ad Hashem. Io non devo studiare la Torah perché mia madre me lo impone, mia moglie mi spinge. Non deve essere una pressione di qualcuno, perché poi crea tutto meno che amore. Quando tu premi, fai pressione, ma di tutto, che sia studio di Torah, che sia mitzvot, che sia anche qualsiasi cosa di non spirituale, se qualcuno ti preme, ti pressa, ti passa la voglia di farlo. Ed è sbagliatissimo. E purtroppo tante persone fanno questo sbaglio. Anche nel mondo dei Haredim, dei super religiosi, purtroppo spesso c'è questo sbaglio, perché è una mentalità purtroppo, che bisogna forzare di fare le mitzvot. Questo è il modo migliore di allontanare le persone e togliere il gusto e la voglia e il desiderio di fare le mitzvot. Specialmente quando una persona di base dimostra un po' di distacco, spingendolo e premendolo, l'ultimo pezzettino che gli è rimasto integro glielo vai a distruggere. Bisogna invogliare le persone, bisogna far amare la Torah alle persone, bisogna dimostrare, se tu sei un genitore, una moglie, un marito, quello che è, e vuoi dimostrare quanto è bello studiare Torah, dimostralo con te stesso, fa vedere quanto sei raggiante, quanto sei felice, quanto sei gioioso. Allora la gente vorrà prendere esempio da te. Ma se tu dici, bisogna fare, però tu sei il primo a non essere gioioso, sei il primo che fai tutto quasi con rabbia, perché bisogna fare il mitzvot. Allora non dai un bel esempio, perché se questo essere ortodossi, se questo essere religiosi, allora io non voglio esserlo. Perché non porti luce, porti buio. Chi lo fa ovviamente con buon, lo vuole perché vuole che anche i figli e le persone attorno seguano il suo esempio. Ma c'è modo e modo di dare esempio, attenzione. Perciò non ci deve essere una pressione esterna, ma bensì per il desiderio di unirsi ad Hashem. Io studio la Torah perché voglio connettermi con Hashem, non perché qualcuno mi controlla e mi obbliga. Per questo i nostri saggi dissero che una persona dovrebbe sempre imparare a studiare in un luogo che il suo cuore desidera. Nel Talmud dice: non puoi andare. Per esempio, parliamo di Yeshiva, i ragazzi che vanno in Yeshiva. Il papà vuole che lui vada in una certa Yeshiva, il figlio invece si sente meglio in un altro Yeshiva. Allora, non puoi obbligarlo ad andare lì. Se lui si sente a suo agio in quell'altro studio, in quell'altra scuola, è comunque una scuola seria, comunque non è una scuola che. Allora, lui deve sentirsi a suo agio lì. Allora, sarebbe giusto che i genitori capiscano che lui si trova meglio lì. Ah, oh, questo è amore per la Torah. Perciò l'amore per la Torah è un qualcosa che io devo imparare, che la Torah riesce a avvicinarmi a Dio oltre a quello che si impara. Perché si impara un'altra cosa, ma la Torah aiuta la persona a connettersi ad Hashem. Perciò devo amare la Torah perché mi connette con il Creatore. Il secondo abbiamo detto amore per il prossimo. Questo amore per il prossimo si rivela quando una persona non viene infastidita da nessuno, dal prossimo. Devi amare il prossimo? Ok. Come lo vedi? Quando tu non sei infastidito da nessun prossimo. Al contrario, egli giudica con favore e prega per loro. Questo è difficile, eh? Non deve essere infastidito dalle persone. Ma lui mi dà fastidio perché lui. Soffri, abbi un po' di. Non essere insofferente. La Torah non ti dice vai ogni giorno a incontrarlo. No, va bene. Se è una persona che ti dà un po' ai nervi, ok. Non cercare la sua presenza, ma non essere anche infastidita da lui. Cerca di sorvolare. Cerca di vedere come spiega il Tania. Non guardare la persona esteriormente, non guardare gli effetti negativi che ti dà, non guardare i suoi peccati, non guardare i suoi difetti, guarda la sua essenza. Cos'è la sua essenza? La sua anima. Allora, quando tu guardi una persona guardando la sua anima, allora lì vedi te stesso, perché siamo gemelli, perché le anime sono tutte figlie di Hashem. Allora lì siamo gemelli, allora cerchi di trovare un punto di connessione con il prossimo. Perciò addirittura dice non, al contrario, egli giudica con favore. Quando vede una persona anche che ti dà fastidio, giudicalo con favore, con positività e prega per lui. prega per lui che lui possa magari elevarsi, possa anche lui essere una persona migliore. Questo è il secondo. Il terzo è amore per Hashem. Esso si rivela principalmente nelle semplici mitzvot. Perché quando tu dici, ah, per servire Hashem devo fare le mitzvot grandi, Shabbat, Kasher, le cose grandiose, sì, ok, ma anche le mitzvot piccole. Il vero amore, guardiamo due persone, no? Il vero amore non si vede nelle grandi cose. Di norma il vero amore si vede nelle piccole cose quotidiane, no? Nei piccoli accorgimenti, nelle piccole cose. E è anche da lì che tu vedi l'amore. Perciò amore verso Dio si rivela principalmente nelle semplici mitzvot, nelle cose quotidiane, nella preghiera, nel recitare i salmi e così via. Dobbiamo sapere che più diminuiamo la nostra connessione con i piaceri di questo mondo, più diminuiamo, più le maschere che circondano la nostra anima cadranno via. Perché le chiamo maschere? Perché è una maschera. Noi mettiamo delle maschere, quando noi facciamo brutte cose, ci comportiamo male, non siamo noi, è una maschera che ci mettiamo, che stiamo facendo una determinata cosa. Perciò queste maschere, queste finti io, come le togliamo? Semplicemente diminuire i piaceri di questo mondo. Quando tu metti quell'enfasi, quel piacere nei piaceri verso Hashem, viene fuori il tuo vero io, la tua vera anima. Allora saremo capaci di sentire la luce di Hashem rivelarsi in ogni mitzvah, in ogni discorso, in ogni azione e preghiera che facciamo per ottenere, qua scrive, il paradiso. Perciò stiamo parlando di rettificare amore. Perciò l'amore per cose negative, come farle diventare amore per Hashem? Questo è il titolo della serata, no? Perciò nel cibo abbiamo spiegato come si fa. Poi abbiamo spiegato di mettere la forza dell'amore verso il prossimo, verso Dio e verso la Torah, e abbiamo spiegato i vari punti. Quando verso il prossimo, anche di pregare per lui. Cioè, interessantissimo. I maestri dicono, quando tu, però diciamo, no, anche una persona che ti dà fastidio, non essere infastidito a lui, piuttosto prega per lui che diventi una persona migliore. I maestri ci insegnano, quando ci sono due persone che hanno bisogno di, per esempio, due persone che sono malate, no? Mai sia. Quando un malato prega per la guarigione dell'altro malato, c'è scritto: Kol amitpalel bat chavero ne'enat chila. Quando tu preghi per un tuo prossimo, tu ricevi la benedizione per primo. Tu sei malato, hai bisogno di guarigione. Però quando tu preghi, preghi anche per gli altri malati, o per un malato specifico che conosci, no? Allora Dio vede, dice, guarda, questo lui stesso è un malato, però prega per gli altri malati. Allora questo è il modo di chi riceva la guarigione per primo. Qualsiasi cosa sia la mancanza, quando tu ti manca qualcosa che vuoi avere, prega per un'altra persona che ha la stessa tua mancanza per ricevere la benedizione di Hashem. Perciò chi prega per il prossimo viene benedetto lui stesso per primo. Ok, qualcuno vuole aggiungere qualcosa a chiedere? Dottor Messina è ben entrato. Carlotta, se vuoi dirci qualcosa?
Scusate il ritardo, ma non ce l'abbiamo fatta.
C'era traffico, ok.
Scusate.
Qualcuno vuole dire qualcosa intanto prima che andiamo avanti? Bene. Qua adesso porta un Tehillim, un Salmo 22:2, che dice: Mio
Shavuot
Dio.
a tutti, sono d'accordissimo, non ho nulla da aggiungere.
Mio Dio, perché mi hai abbandonato? E mi sembra che anche questo Tehillim 22:2 la regina Esther di Purim è la radice della rettificazione dell'amore caduto. Ciò è perché quando lei venne portata al palazzo di Achashverosh, allora ricordiamoci, lei era una profetessa, cioè era una tzaddikà. Quando lei si è sposata con il re Assuero, non l'ha fatto con piacere, era obbligata, è stata obbligata ovviamente a sposarlo. Così come quando lei è stata presa al palazzo per essere scelta, è stata presa di forza, non di suo piacere, ovviamente. Perciò, quando lei venne portata al palazzo di Achashverosh, la misero alla prova, offrendogli ogni banchetto, le cornie, piacere di questo mondo, o palazzi di impurità e piaceri di altri tipi. Il suo compito era di non sentire nemmeno l'ombra del godimento di tutto questo nei 5 anni che lei rimase lì. Cos'era la prova? Sei in palazzo reale, sei la regina, tutto tuo, puoi chiedere quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, cibo, le cose, di tutto. Cos'era il suo tikkun, la sua missione? Era di non avere neanche l'ombra del piacere, del godimento, del desiderio di tutto quello che poteva fare. La domanda è, infatti, questa frase qui di Tehillim l'ha scritta lei, l'ha detta lei. I salmi non sono scritti soltanto da Re Davide, maggiormente da Re Davide, ma in diversi hanno partecipato ai salmi. Questa frase l'ha detta Esther, Hashem Hashem perché mi hai abbandonato. Allora, se lei era una profetessa, era una tzaddikà, era una pura, perché ha dovuto passare tutto questo? Di essere presa con forza in questo palazzo, essere sposata, perché? Per rettificare tutto l'amore caduto, l'amore l'amore male del popolo ebraico nel quale erano caduti per colpa del banchetto di Achashverosh. Achashverosh ha fatto un banchetto di 180 giorni. In quel banchetto, che non c'era solo cibo, ma c'erano tutti i tipi di impurità e di azioni proibite, ha invitato anche gli ebrei. Gli ebrei hanno partecipato e hanno goduto del banchetto. Perciò il fatto che gli ebrei hanno partecipato al banchetto e non soltanto che hanno mangiato cibi proibiti, ma anche hanno partecipato in tutto quello che lui offriva, e non stiamo qua ad elencare quello che lui offriva, potete immaginare. Perciò gli ebrei sono cascati e hanno fatto anche loro. C'era anche idolatria, c'era tutto quello che non è, che tutto quello che è vietato c'era lì. E gli ebrei ovviamente sono andati. Perciò tutto quello che lei adesso sta passando, la regina Esther, era per rettificare quello che i suoi fratelli avevano sbagliato. Hanno messo amore e piacere in cose negative. Lei, che era la profetessa, era la madre, diciamo, in quel momento come Mordecai era il capo degli ebrei, lei era la capa, diciamo così, era la persona più elevata, perciò la capa va a rettificare quello che il resto del popolo ha fatto, è sempre così. Non ha fatto nessun peccato, però le tocca rettificare quello che hanno fatto i figli di Israele. Perciò, questa era anche la ragione per il decreto di distruzione degli ebrei. Il Talmud chiede perché gli ebrei hanno avuto questo decreto di Purim che tutti gli ebrei al mondo dovevano essere uccisi. Per questo, per il banchetto. Adesso non entriamo nella discussione che Il rebbe spiega che non era soltanto il mangiare in sé, il gozzovigliare, eccetera, ma era il fatto che loro erano felici che il Ahasuerus li avesse invitati, perché gli ebrei erano sempre odiati, eccetera, eccetera. Finalmente arriva un re potente, un re veramente che aveva i 120 paesi, 124 paesi, Sheba aveva 127 paesi, scusate, sotto di lui. Era il re del mondo all'epoca, era presidente d'America del mondo, se non di più. Ah, lui ci manda un invito. Allora, questo mandare l'invito agli ebrei, loro hanno perso la testa, è lì che loro hanno dimenticato di Hashem, perché hanno detto, abbiamo lui, la persona più importante, più potente del mondo, ci sta invitando, fa coalizione, allora pian piano hanno dimenticato di Dio, chi ha bisogno di Dio se abbiamo lui? E questo è in verità il fatto del peccato, non è tanto quello che era mangiato, sicuramente anche sì, ma mangiare non kasher non comporta la morte, ma dimenticare Dio, tradire Dio, questo sì. Perciò era lì il vero peccato. Perché chi doveva pagare tutto ciò? Esther. Questa era anche la ragione per cui il decreto di distruzione del popolo ebraico, mai sia, tutte le prove di quella generazione vennero da questo unico evento, questa festa malefica che aveva fatto Ahasuerus, ha portato il decreto. Perché? Perché gli ebrei hanno sbagliato, loro hanno partecipato, loro hanno dimenticato Hashem. Qual era il segreto di Esther che le permise di emergere da tutta questa immensa purità di Ahasuerus? Lei viveva lì dentro, dove si girava c'era una statua di idolatria. Dove si girava c'era qualcosa di impuro, di peccaminoso. Ricordiamoci, Ahasuerus era un matto, era un folle, era una persona di bassissimo livello. Tra l'altro, Ahasuerus non era il vero re. Il re era sua moglie, la moglie precedente, che lui ha fatto uccidere. È così che lui è diventato re. Lui era un ubriacone, era un buon a nulla. Qual era il segreto di Esther che è riuscita a emergere, a resistere in questo castello di impurità? Ella chiamò: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Si è rivolta ad Hashem. Protestò e disse: non voglio questo mondo, né i piaceri di Ahasuerus, tutto questo io non lo voglio. Qualsiasi altra donna, magari, avrebbe detto: wow, sono la regina, sono la moglie del re, andiamo a cavallo, wow. Lei non voleva. Hashem, perché mi hai messo in questa situazione? Perché mi hai fatto questo? Sono qui solo perché sono costretta. La sua protesta la separò, cioè la sua anima venne separata dal suo spirito animale, che era intrappolato nel palazzo. Lei dicendo così si è staccata, si è totalmente dissociata. Io non lo voglio questo Hashem. Questo era il modo. Lei si è lamentata. Qua ci sta insegnando che anche noi dobbiamo lamentarci quando siamo magari imbevuti, siamo dentro a una situazione malsana, peccaminosa, chiamiamola quello che vogliamo. Ma ci siamo dentro però, e magari lo stiamo facendo. Dobbiamo dire: Hashem, io non voglio, è vero che io lo sto facendo, è vero che io ho un piacere a fare quello che sto facendo, ma la mia anima non vuole, Hashem. Il mio corpo desidera, ma l'anima soffre. Aiutami per favore a uscire da questi desideri, da questi pensieri, da queste situazioni. Attenzione, non dobbiamo pensare che, ah beh, grazie, ma io lo sto facendo, allora cosa vado? Da una parte mangio quello che non devo mangiare, faccio quello che non devo fare e poi vado a piangere a Dio, per favore aiutami. Sì, non è una contraddizione, perché ogni ebreo che fa una verà o che mangia qualcosa di vietato non è contento di quello. Il corpo è contento, l'anima no. Perciò non pensiamo che sia una falsità o un controsenso. Se io continuo a fare un peccato, ma d'altra parte piango ad Hashem, per favore aiutami. Sì, piango ad Hashem perché io da solo magari non ce la faccio a superare queste difficoltà, questi piaceri, allora chiedo a Dio e piango perché la mia anima piange. Ricordiamoci, il corpo è una cosa e l'anima è un'altra. Il fatto che vivono insieme è forse la nostra salvezza. Perciò mai pensare, che falsità, di giorno mangio e di sera piango. E invece è così. Perché in realtà quando fai un peccato tu non vorresti veramente farlo, ma il tuo corpo ti acceca. Perciò la sua protesta ha fatto sì che la sua anima spirituale sia distaccata da tutto quello che è animalesco. Il birur, birur vuol dire elevazione o chiarificazione, frasimili forze interiori. Avviene quando una persona si chiede: chi vuole davvero mangiare quella cosa lì? Chi davvero vuole quest'altro piacere? Il mio spirito animale? Non io. Ma cosa vuole la mia neshama, la mia anima? Vuole solo Hashem. Quando la persona scopre questo dentro di se stesso e grida forte, dovunque egli si trova, anche se sta facendo proprio quel peccato lì, no? Hashem, Hashem, aiutami, perché mi abbandoni? Proprio mentre stai mangiando qualcosa di proibito. Cosa urli? Voglio Hashem. Allora nessuno tocca la sua anima. Sembra una follia quello che dico, no? Cioè, da una parte stai facendo un peccato e mentre lo fai urli ad Hashem. È normale, è giustissimo, deve essere così. Perché tu quando stai facendo quel peccato non sei tu, è la bestia che c'è in te che sta governando il tuo corpo. Sì che tu lo stai permettendo, è vero. Va bene, sono debole. Ma nel contempo piango ad Hashem, aiutami. In questo modo, alla fine, tutti questi piaceri saranno cancellati. Perciò se tu ti piangi e ti butti nell'amarezza e dici sono questo e quest'altro, cominci a elencare i nomi che non devi darti, cosa fai? Ti stai buttando giù, ti stai indebolendo, ti stai perdendo forza interiore e stima interiore, allora boom, questo è il modo più sbagliato. Ma se mentre pecchi urli ad Hashem, aiutami. Oh, vuol dire che mentre pecchi chiedi aiuto, vuol dire che veramente sei dispiaciuto. In questo modo, alla fine, tutti questi piaceri saranno cancellati. Ovviamente non basta piangere, devi anche lavorare un po' su te stesso, devi anche cercare di frenarti. Proprio come Esther, la regina, riuscì a cancellare tutto alla fine lei è riuscita a cancellare tutto quello che gli ebrei hanno fatto in quella generazione. Questo era il consiglio principale che ha compiuto miracoli e portato alla redenzione del popolo ebraico. Urlare ad Hashem, io non voglio essere in questa situazione. È vero che ci godo, ma la mia anima soffre. E in più mi distacco da te. Io non voglio essere distaccato da te. Non voglio vendere la mia anima per un piatto di lenticchie per parlare degli argomenti della Parashah. Dai, Samu, sei troppo serio, di qualcosa, dai.
Niente, sono tutte cose abbastanza chiare. L'unica cosa che potrei commentare è all'inizio, mi è venuto in mente adesso, quando hai detto che non bisogna forzare qualcuno a fare le mitzvot o così via. È vero, ma è anche non è vero, perché molto spesso io vedo qui molte famiglie con i figli di 7, 8, 9 anni che già sono avanti con l'età. E ti dicono: ma papà, io Shabbat sto a casa, faccio i cavoli miei. E il papà gli dice: no, devi venire qua. E in qualche modo lo obbliga ad andarci. Quindi voglio dire, non è che c'è che non si deve obbligare. Io credo che comunque a un certo stadio è giusto che i genitori impongano anche un po' il fatto di dover andare.
Attenzione, È molto sottile, molto lieve la differenza, perché è un qualcosa che tu puoi o, come tu dici, obbligare, no, invogliare. È giusto che un bambino si abitui ad andare al tempio di Shabbat, ok, però bisogna anche saperlo fare, perché se tu lo obblighi, proprio lo prendi di forza, lo porti, lui non ci andrà mai più. Il giorno che sarà grande e non dipenderà più da papà, sarà l'ultimo posto che vorrà andare al tempio, perché gli rimane un trauma che papà mi obbligava ogni Shabbat e io non volevo andarci, non mi piaceva, anche perché i bambini mi picchiavano e mio papà era occupato a pregare, per esempio, no? Ma cosa succede? Bravo, l'hai portato per tot anni e poi quando sarà grande non ci andrà neanche per fare il Kaddish per il papà, per dire. Perciò bisogna fare attenzione. Una cosa è giusta, che papà deve essere autorità, quello che vuoi, deve cercare, ma non con la forza. Deve cercare ogni volta un trucco, un qualcosa, un qualcosa che gli sia piacevole andare al tempio, e non che vada per obbligo, perché poi veramente diventa uno strazio. Perciò autorità, autorevolezza, sì, ma non obbligo, no. No.
Ok, grazie.
Grazie a te. Prego. Dottore, sì. Sto dicendo qualcosa, dottoressina?
Pronto? Ma adesso purtroppo sono arrivato in ritardo perché... Ma sentito, ho sentito la seconda parte, ma nella seconda parte mi è venuta in mente una cosa che non c'entra niente con il tema della lezione, ma mi ha colpito un attimo questa possibilità. Abbiamo accennato a Ester Marca, che diventa marca di 127
Sette.
stati. Hayei Sarah sono 127 anni. Non è che c'è un remes di guarda qui che c'è qualcosa, cioè nel senso che la forza di Ester Marca gli deriva da ogni anno di vite del matriarca per eccellenza che è Sara in mano.
Questa era una bella bomba.
No, è così un pensiero, magari così buttato
Interessante.
lì, che non c'entra niente. Perché come mai, cioè, c'è questa coincidenza così evidente all'inizio sia della Megillah, è lo stesso di Sara, che Sara furono, cioè, come dire, guardami, c'è probabilmente un qualcosa che gira sotto di gvura dei due personaggi che si alimentano l'un l'altro, uno che comanda la sua vita, l'altro che comanda sugli stati tramite la forza che gli arriva dalla matriarca, non so, qualcosa del genere, voglio pensare, ecco.
Non ci ho mai pensato sinceramente, ma
No, ma non ti
sicuramente.
mente adesso, così, pensieri così che passano davanti alla testa, magari non c'entra
È
niente.
assolutamente giusto quello che dici.
Eccolo, sapevo
Tant'è
dove.
vero che ci sono almeno 4-5 commentari che spiegano che c'è proprio una connessione su questo.
C'era
Quindi non hai,
connesso, sapevo che c'era.
è esattamente così. Il Gilgul di Sara è finito poi su Esther, i 127, così come i 46 A del Mikveh sono i 40 giorni, 40 notti, o piuttosto quelli dell'arca di
Altro.
Noè, del Mabul. Insomma, cioè, proprio non è un caso, non è una cosa che è pensato così, ma ci sono delle fonti molto precise che adesso, se ce l'ho negli appunti, non mi ricordo dove li ho visti l'ultima volta, ma mi sembra che lo stesso anche Rav Kadar mi sembra ne avesse parlato di questo in una lezione. Quindi sì, sicuramente hai detto giustissimo.
Grazie,
Grazie
Rotas, grazie.
a te.
Allora, già che hai il microfono acceso, di qualcosa, dai. Non andiamo avanti perché ormai il prossimo paragrafo è lungo, perciò a voi.
Beh, sicuramente sia il primo argomento, il primo argomento, come ho detto, non ho nulla da aggiungere, perché assolutamente la Cassidut dice che l'avevo detto anche alla fine della lezione scorsa, un Cassid non mangia per piacere, ma mangia in settimana, non di sabato ovviamente, per nutrirsi e fare le mitzvot, le Shem Shamaim. Un Hasid non dorme per farsi una bella ronfata o fare come fanno tanti che dicono che dormono solo per ozio, dolce ozio, una cosa, mamma mia, terribile solo a pensarci, ma c'è gente che lo pensa, non diciamo altro, ma noi si dorme per rigenerarsi. E in vacanza, al mare, in montagna o in campagna, dove si va per fare i bonenut, per rigenerarsi, per stare vicino ad Hashem, per avere più forza, per fare le mitzvot. E sicuramente c'è anche una componente di piacere, ma lo fai per far piacere a Hashem, che poi lui ti dà il piacere di avere anche un piacere in quello che stai facendo. Quindi questo, per quello che non ho niente da aggiungere, perché sono d'accordissimo. Mentre questo secondo del Teilim 22, lì, Lama Azartani, sì, certo, questo qui, sappiamo che 150 Teilim di Rav David, di Melech HaDavid, erano scritti anche da Korach, da un sacco, lui li ha riuniti assieme. C'è anche lo stesso Adam Arishon, che ha scritto il numero 139, e Abramo ne ha scritti, cioè Abramo ha scritto i primi libri di Kabbalah. Quindi anche nei Teilim, se vedete, se, non so che libro abbiate ognuno di voi, ma nei Teilim ci sono, come nella Torah, delle lettere che sono a volte più grandi o più piccole, non so se avete notato, e questo hanno un significato, come ad esempio quando c'è scritto, mi sembra in Vayikra, nella Torah c'è scritto, mi sembra, una lettera più bassa, se non mi ricordo per quale ragione. Perché mentre nelle cronache è scritto più grande, insomma, ci sono delle ragioni precise, oppure quando c'è, fra settimana, questo qua che entriamo, quando si abbracciano Esav e Yaakov, la parola va in, come si diceva, in Ashek, si abbracciarono, si abbracciarono. Ci sono tanti puntini sopra, perché Esav gli sono venuti i denti forti, perché cercava di azzannare sul collo, secondo un Midrash, Yaakov, e allora Hashem ha fatto diventare il collo di Yaakov duro come il marmo, e tutti i denti di Esav si sono rotti. Per cui assolutamente è tutto collegato, non si finisce, è infinito. Più studi e più scopri che ci sono messaggi in codice, in filigrana, nelle lettere più grandi, più piccole, nei Teamim, nei Shalshelet, ce ne sono, non si finisce più. Quindi veramente d'accordissimo. Poi invece per il banchetto di Achashverosh, io ho sentito diversi midrashim e diversi commenti, c'è chi dice che Achashverosh aveva fatto addirittura una parte kasher per gli ebrei, e gli ebrei si sono sentiti molto lusingati, e quindi sono andati, e questo è stato il loro peccato, perché appunto hanno dimenticato Hashem e quindi sono andati. Altri dicono invece che no, anzi, c'era tutto non kasher, e quindi ancora peggio ancora. Però anche qua sappiamo che gli stessi commentatori dicono: Rashi dice così, Onkelos dice cos'ha, un altro ancora dice un'altra cosa, e poi alla fine bisogna trovare un punto in comune per tutte le cose.
Zach, grazie. Vittorio.
Tornando un attimo a quel discorso di quando uno è malato che può pregare per un altro, ma bisogna conoscere quest'altra persona, o se uno non la conosce può fare una preghiera per qualcuno anche se non sa dov'è,
Sì,
non conosce.
per i malati in generale, no?
Esatto.
Se ne conosci uno, dici ok, fai il suo nome, ma altrimenti per i malati in
Va
generale.
bene in generale
Eh
anche se
sì,
non
assolutamente,
conosce.
assolutamente.
Bene.
L'importante è che si prega per un'altra persona.
Ok, grazie.
Samuele?
Ma anche nell'Amidà, quando facciamo l'Amidà, c'è sempre la preghiera che fa la preghiera per qualcuno, e a un certo punto c'è un passo dove puoi aggiungere il nome della persona, se la conosci. Quindi
Ok.
se la conosci puoi aggiungerlo, se no diventa generale. Quindi 3 volte al giorno si prega comunque per delle persone che sono malate.
Zach, qualcun altro che vuole aggiungere o chiedere qualcosa?
Rava, io ho pensato che quando lei parlava di Esther, questa relazione di obbligazione che aveva verso il re, mi ha fatto pensare al racconto di Rabbi Nachman e il castello d'acqua. Non so se lei lo conosce, questo racconto dove c'è questo re che si sposa con questa principessa e all'inizio vanno bene insieme, però poi lei si rende conto che è un uomo malvagio e allora cerca di scappare e scappa dal castello e nel fuggire ci sono le guardie del re che cercano di colpirla con delle frecce avvelenate, poi lei trova questo fiume, non sa nuotare, però si getta e entra in questo castello d'acqua e alla fine è salvata. Quindi mi ha fatto pensare a Esther, questa situazione che si trova, perché questo re rappresenta il male e quindi il bene che c'è in noi vuole allontanarsi, vuole fuggire e fa di tutto l'unica cosa che possiamo fare è gridare ad Hashem alla fine, come ha fatto Esther. Tutte
Così
le
come
volte gridare a Hashem
una persona griderebbe Hashem quando c'è qualcuno che fisicamente lo sta assalendo, mai sia, no? Cosa fa in quel momento? Cioè, che ti difendete e vuole Hashem per favore, salvami. Non da meno, se non di più, è l'aggressione spirituale. L'aggressione spirituale non è che c'è qualcun altro che lo fa, sei tu. Perché vuoi andare a fare quella cosa? Ma perché il tuo Yetzer Hara che ti sta aggredendo e tu sei debole e non stai reagendo. Perciò, perché lì urliamo a Dio aiutami e qui no? E questo è il punto. Anche nell'aggressione spirituale, ognuno di noi deve gridare ad Hashem: aiutami. Perché c'è scritto che se non fosse per l'aiuto di Hashem, noi non riusciremmo a combattere il nostro Yetzer Hara. Perciò è vero, dobbiamo combatterlo con le nostre forze, ma dobbiamo anche chiedere aiuto a Hashem, aiutami a superare questa difficoltà, questo di essere là. Grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Posso chiedere una cosa? Scusa, no, vai, vai avanti, poi lo dico anch'io.
No, no, per carità, vai, vai.
Allora, io volevo solo considerare quello che ha detto Miki a proposito del papà che non devono insistere con l'educazione dei figli di insegnare l'amore per la Torah o andare al tempio il sabato
No,
oppure.
esistere ci può anche stare, ma il modo.
No, va bene, allora ascolta, amiche, secondo il mio giudizio, è molto importante che papà e la mamma, tutte e due, amano che il figlio va al tempio, perché la
Giusto.
mamma è importantissima come la regina Esther, come Sara, la nostra patriarca, come tutte le donne. Secondo me le donne hanno più forza di influenzare un bambino che un padre che va al tempio perché pregare, che la donna non prega, però se dice al figlio mi fa piacere che tu vai con papà perché guarda è bello andare o che ne so far vedere
Però
che
c'è da dire che anche deve essere bello andare al tempio.
sì,
Cioè,
però
il bambino arriva lì, non è che
le mamme sono
prende.
importanti, secondo me le mamme sono molto importanti.
Assolutamente sì, ma c'è anche da dire, se il bambino va lì, il bambino che ha 5-6 anni, e tu pretendi che lo metti accanto a te a pregare dalla fine all'inizio alla fine, capisci che a 5-6 anni nessuno gli piace pregare. Ci deve essere un'atmosfera di altri bambini, che vada a giocare, che ci sia il signore che ti dà le lecca, eccetera, eccetera. Allora
Certo.
sì che lui ha piacere di andare in quel luogo e crescendo si siederà anche a pregare. Ma non che porti un bambino a 5 anni, stai qui, ah, silenzio, silenzio! Cioè, vuoi anche che si sia seduto in silenzio? Allora non funziona così. Siamo
Però
tutti
è molto
d'accordo,
importante.
però ogni cosa ha il suo modo, ogni cosa ha il suo modo.
Vero.
E lì. Assolutamente,
La donna influenza moltissimo un bambino di quanto lo influenza il padre, questo sicuramente.
assolutamente, assolutamente. Elisabetta, dove sei scappato?
Io ecco, mi scusa, io volevo chiedere, no, cioè, a proposito invece del banchetto di Achashverosh, di Esther che è stata punita e quant'altro, allora anche noi, per esempio, adesso a me mi capitano, purtroppo mi è già capitato, una piccola provetta dove ovviamente uno magari tipo ti invitano a una serata di galà o quello che ti pare, insomma, cioè una serata che poi è a scopo, non so, di lavoro, però con tutti quanti mischiati, non c'è mangiare kosher. E non c'è mangiare kosher e oltretutto magari tipo devi stare lì con tutti i goyim, femmine, maschi, mischiato. Che fai?
Ma un attimo, ma questo è per il lavoro?
È per lavoro.
È una cena di lavoro questo?
Cioè, io farei volentieri a meno, nel senso che mi piacerebbe non andarci perché io mi sento costretta che alla fine uno deve accompagnare, fai conto che accompagno. Però in realtà non è.
Ti posso
Non
dire la
è un
mia
posto dove non
esperienza,
vorrei essere, ecco, esatto, non
ma
vorrei stare lì, ma certo non lascio andare da soli.
ti posso dire la mia esperienza brevemente, che
prego.
io non andavo mai. Ero l'unica
Lo
che
so,
non andava.
ma è peggio se si va da soli, peggio.
Ma Elisabetta, tu
No, non
parli.
andavo, non partecipavo alle cene di lavoro, alle cene quelle quando arrivavano le feste del Natale e della fine dell'anno e del Qua. Io ero invitato ovviamente come dipendente della società, ma io non sono mai
Ma io
andata.
penso che Elisabetta stia parlando di tuo marito, forse, che deve andare.
No, io sto con la
Parlava di lei.
registrazione, figurati. Ma che.
Elisabeth.
E mi dicevano: ma vieni lo stesso, non mangi niente. E io rispondevo: no, perché c'è il
Beh, è ovvio che
Wi-Fi.
se uno può evitare, è ovvio perché vai lì. Anche che non mangi, può anche entrare nel discorso di maritime, sempre tu
Esatto.
vai a mangiare. Dipende anche dalla situazione, è un po' generico quello che mi stai dicendo, però sì, se uno può evitarlo, assolutamente a priori va evitato, certo.
E se uno non può evitarla, ci va.
C'è modo e modo, c'è anche lì, bisogna vedere, magari non vai alla cena, ma vai dopo, quando c'è, non so esattamente il contesto, ma se tu devi andare in un posto dove non si mangia kasher, allora no. Perché anche che non mangi niente, non entra in un ristorante o un posto dove c'è cibo non kasher.
E quella è una prova, cioè
Allora,
esterna.
se non è questa, che è questa che è una prova, certo.
Beh, ma guarda, ad esempio, quando ci sono congressi medici o roba del genere, ovviamente non di Shabbat, non di feste, insomma, durante la settimana, che poi c'è la cena, c'è quella cosa lì. Ma io sono sempre andato, ovviamente non di Shabbat, non di feste. Mi sedevo lì e non mangiavo, chiacchieravo con gli altri mangiavano e lì chi è che mica si è obbligato a
Dipende anche
mangiare?
dalla
Cioè.
situazione,
Dico, mai
del
non mangi? Non mangio
tutto.
perché non voglio mangiare. Che problema c'è? Nessuno, insomma. Certo, non vai a Nitternacht per non
E
dare
se peggio
conto.
fosse addirittura una discoteca, peggio ancora mi sento.
Su quello
Cioè, là
proprio
proprio, cioè,
zero.
proprio piatta qua, cioè, proprio, come si dice. Esatto. Cioè,
Quello non
addirittura con un
prendo l'abitudine.
vino
Dove
non
non
kasher. Io
vado,
una
io non
volta ho
spendevo
sentito
i
che se
soldi.
c'è il vino non kasher non si può.
Bisogna vedere di volta in volta,
Bisogna
Elisabetta,
vedere di
la
volta in volta, sì.
situazione. Non c'è una regola per tutto. È ovvio che a priori è meglio saltare tutto, però a volte magari se una persona è obbligata ad andare, come nel caso del Dormesina, che è una cosa, allora lo fai a modo. Fai così, chiamami di volta in volta, poi ne parliamo, dai.
Ok,
Se non mangiamo li facciamo anche risparmiare,
grazie.
vedi,
Eh
sono
beh,
buoni.
va bene. Allora, a tutti una serie di gagine.
Grazie.
A tutti un'ottima settimana piena di
Tutto
benedizioni e
voi, tutto voi.
di luce.